questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna parleremo della Vergine Maria e della recita del Santo Rosario. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. E come anticipato, oggi al centro della nostra trasmissione la Vergine Maria e la recita del Santo Rosario. Parleremo di tutto ciò con un ospite graditissimo, Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Misericordia di Gela. Don Pasqualino, buongiorno.
Buongiorno carissimi.
Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Iniziamo subito a parlare del Santo Rosario, la meditazione dei misteri che ripercorrono le tappe principali della vita di Cristo e della nostra salvezza. Da secoli questa preghiera occupa un posto privilegiato nel culto della Beata Vergine Maria, sotto il cui presidio i fedeli imploranti si rifugiano in tutti i pericoli e le necessità. Papa Pio XII lo definì il compendio di tutto il Vangelo. Don Pasqualino, cosa risponde a chi oggi definisce il Rosario una preghiera infantile, meccanica, che si riduce ad una ripetizione frettolosa e monotona di Ave Maria, una preghiera di altri tempi?
Beh, la ripetizione lenta delle stesse parole ha un senso molto profondo se lo si inquadra nella dimensione temporale dell'uomo, il quale ha bisogno di ripetere sempre i stessi gesti. Noi facciamo ogni giorno sempre le stesse cose. In fondo, gran parte del nostro apprendimento viene tramite questa via, ripetere ciò che conosciamo. Basta pensare, ecco, come siamo cresciuti. Il bambino da un lato vuole apprendere favole e cose nuove, dall'altro desidera che gli si raccontino le favole che già conosce, come, ecco, un mezzo preferenziale per apprendere a gestire il mondo che lentamente conosce, scopre. Dunque la ripetizione dell'Ave Maria, del Padre Nostro e del Gloria nella meditazione di quelli che sono i misteri della nostra salvezza è qualcosa che piano piano scende nel nostro cuore. Certo, noi qui parliamo di una ripetizione pura, semplice, non della meccanica della parola che poi diventa infruttuosa, ma qualcosa che piano piano scende nel nostro cuore e fa germogliare quello che e sono le cose più belle della nostra esistenza. Io penso che non ci si stanca mai di sentirsi dire ti amo o ti voglio bene, ma è un'esperienza che noi, pur che sentiamo sempre stesse parole, ma nessun innamorato si stanca di sentirsi dire appunto ti voglio bene, ti amo, tu sei prezioso ai miei occhi. È quello che noi facciamo con la preghiera del Rosario. Noi vogliamo salutare la Vergine Maria, così come l'angelo l'ha salutata, e dirgli il nostro amore.
Ecco, Don Pasqualino, si può dire che il Rosario è in un certo modo un commento preghiera dell'ultimo capitolo della Costituzione Lumen Gentium del Vaticano II, capitolo che tratta della mirabile presenza della Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa.
passando al titolo antico di Madre di Dio dei credenti, l'altra categoria fondamentale che il Concilio usa appunto per illustrare il ruolo di Maria è quello di modello o di figura. Maria è il modello del credente, perché lei è colei che, pur ricevendo appunto l'ufficio della Divina Maternità, che la unisce col Figlio Redentore e per le sue singolari grazie e funzione è anche intimamente congiunta con la Chiesa, perché Maria è appunto madre di Dio e figura della Chiesa, come già insegnava Sant'Ambrogio. E il discorso su Maria non è più a sé stante, come se ella occupasse una posizione intermedia tra Cristo e la Chiesa, ma ricondotto come era stato all'epoca dei padri, cioè nell'ambito di quest'ultima, che Maria viene vista ed è il membro più eccellente della Chiesa. Questa era la definizione che Agostino dava di Maria, cioè come un membro della Chiesa, non al di fuori della Chiesa. Dunque Maria è beata, è santa, ma oltre che nel mistero appunto della redenzione, perché lei è il modello per eccellenza di quello che è il lavoro quotidiano che i cristiani svolgono, cioè questo modello, anche se sappiamo che il più grande modello e l'unico modello è Gesù Cristo. Allora questo far parte come membra della Chiesa, noi non soltanto siamo legati al capo che è Cristo, ma abbiamo anche un punto di riferimento che è Maria, che non soltanto è madre ma anche modello della nostra fede. Questo è un po' quello che era l'idea appunto del Concilio. Qui Maria fa parte integralmente della Chiesa, non è qualcosa che va al di là come una quarta persona della Trinità, assolutamente no, perché a volte è nel linguaggio o nel rapportarsi con Maria si scade in queste cose, ma sarebbe una grande offesa verso la Vergine Santa, perché lei stessa canta: guardate l'umiltà, la semplicità, la povertà, la piccolezza della sua serva. Cioè il nome stesso di Maria, che vuol dire Miriam, cioè vuol dire l'innalzata, già c'è tutta la vocazione di Maria, l'innalzata, cioè colei che Dio ha innalzato. Maria è rimasta sempre umile, quella è la virtù più grande della nostra madre.
L'origine della devozione del rosario non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono al XII secolo, quando era chiamato il Vangelo dei poveri. Perché Don Pasqualino era chiamato così?
Noi dobbiamo sempre pensare che quasi nessuno aveva la possibilità di avere in mano il testo sacro dei Vangeli o della Sacra Scrittura. Allora la gente pregava attraverso quello che era la preghiera dell'Ave Maria, e in certo qual modo sostituiva la salmodia, cioè 150 salmi, allora 150 Ave Maria. Allora questa preghiera che è dentro il cuore della fedeltà, della popolarità religiosa, ma questo amore verso la Vergine Santa tante volte era un certo qual modo costretto, perché non dobbiamo dimenticare che fino a qualche tempo fa anche le celebrazioni erano in latino, dunque la gente è semplice, mentre il sacerdote magari celebrava la messa con le spalle rivolte al popolo, il latino a bassa voce, la gente dall'altra parte recitava il rosario. Dunque la fede in questo qual modo si è mantenuta anche attraverso questa pia pratica, che tante volte distrazziamo, vero? Oggi ci sono tantissime forme per ascoltare la parola di Dio, meditare la parola di Dio, che è importantissima, ma non dobbiamo distruggere quello che i nostri padri ci hanno consegnato. Leone XIII, che era devotissimo a Rosario, dice che la maniera facile per sfatteggiare e inculcare negli animi i dogmi principali della fede è appunto il Santo Rosario. E allora questo amore grande che il popolo ha avuto sempre verso la Vergine Santa, sapendo che la Madonna non trattiene nulla per sé, ma indica sempre il suo Figlio. L'ultima parola che noi troviamo nei Vangeli sulla bocca di Maria è: fate quello che lui vi dirà. E dunque questo è il testamento della madre. E Maria ci conduce sempre a suo Figlio.
pur senza sconvolgere la struttura, Papa Giovanni Paolo II l'ha profondamente innovato, aggiungendo i misteri della luce ai 15 tradizionali, e, ricordiamo, gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Ci spiega il motivo di questa innovazione, Don Pasqualino?
San Giovanni Paolo II lo proclamò dall'ottobre del 2002 all'ottobre 2003, l'anno del Rosario, aggiungendo appunto i 5 misteri ai 15 già contemplati. Li chiamo misteri della luce per ricordarci che Gesù è la luce vera. E Giovanni Paolo, che sappiamo, era il Papa dedicato alla Madonna sotto il suo motto pontificale, Totus Tus, ha svolto tutto il suo magistero petrino. E Giovanni Paolo, appunto, volendo dare una forma di completezza a quello che era la meditazione dei misteri della nostra salvezza, ha voluto appunto aggiungere i misteri della luce. Lui, Gesù, è la luce del mondo, e questo noi lo vediamo attraverso quello che è la fase della vita di Cristo, attraverso quello che è il suo battesimo al fiume Giordano, dunque la manifestazione che il Padre fa attraverso la voce e che custodisce, invia suo figlio, e l'esperienza dello Spirito Santo che viene visto attraverso la colomba. Abbiamo nel Giordano questa teofania della Trinità, e così anche nell'autorevelazione alle nozze di Cana, Cristo che si lascia provocare da quello che sono i bisogni dell'uomo, perché Gesù da sempre parte da quello che sono i bisogni dell'uomo, di questa giovane coppia, e lì c'è Maria che interviene. Poi nell'annuncio del regno di Dio, con l'invito alla conversione, tutto quello che è l'annunzio dell'amore del Padre che Gesù fa attraverso la sua parola e i suoi gesti di attenzione, perché tutti i miracoli, le liberazioni, le conversioni, lo stare accanto al povero, questo è un annunzio della misericordia del Padre. Gesù è colui che ce lo rivela.
Don Pasqualino, io la ringrazio per le bellissime parole, le sue riflessioni, faremo veramente tesoro di quanto ci ha detto. E io le chiedo un'ultima cosa, nelle sue preghiere porti tutti i nostri ammalati, le persone anziane.
Con tutto il cuore, e vi chiedo anche di pregare per me, per la nostra piccola casa della misericordia, e dunque io vi assicuro la mia preghiera, soprattutto appunto per gli ammalati, per coloro che vivono delle fragilità, e vi chiedo di pregare per me, per la nostra casa, per il ministero di esorcista che svolgo in diocesi.
Grazie Don Pasqualino, porti un abbraccio da parte mia agli ospiti della Casa della Misericordia di Gela. A lei grazie ancora, e ci risentiremo presto, perché abbiamo bisogno delle sue riflessioni.
Grazie, Dio vi benedica.
Grazie, buona giornata, e le dedichiamo il prossimo brano. Grazie a Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Misericordia di Gela. So